Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Come dobbiamo leggere la Bibbia? Vorrei condividere questo sermone e la nostra lettura in famiglia ieri. Quando leggiamo la Bibbia, qual è la cosa centrale che dovremo cercare di vedere? Lo scopo è di imparare la storia della Bibbia? Lo scopo è di imparare i comandamenti e così sappiamo come vivere? Lo scopo principale è conoscere la dottrina. In casa stiamo leggendo a colazione Esodo. E siamo nella parte dove Dio libera, appena liberato gli israeliti dalla schiavitù dell'Egitto. Ci troviamo nel deserto, nel terzo mese dopo aver attraversato il Mar Rosso sull'asciutto. E pensate a quando Dio ha portato Israele fuori dall'Egitto. Quale era il traguardo di Dio per quello che ha fatto? Questa è una domanda importante. Che cosa dovevano imparare? Che cosa impariamo noi da questo racconto? Quale era il traguardo di Dio per gli israeliti e qual è lo stesso traguardo di Dio per noi? Spesso ci viene in mente che Dio vuole che ubbidiamo, ma certamente Dio vuole che ubbidiamo. Pensiamo spesso al fatto che abbiamo bisogno di Dio in questo cammino, ma certamente abbiamo bisogno di Dio. Per Israele potremmo immaginare che il traguardo di Dio era farli arrivare nella terra promessa. E faceva parte di quello che Dio stava facendo. E per noi, per farci arrivare in cielo. Ma il traguardo di Dio per loro e per noi è molto più meraviglioso di quello. Vogliamo leggere insieme questo brano in Esodo 19, che spiega quando Dio ha portato il popolo di Israele fuori dall'Egitto. Il traguardo di Dio non era semplicemente di portarli nella terra promessa, e quello era molto più grande. E il traguardo di Dio per noi non è per salvarci dall'interno, anche se lo fa, non è riportarci in cielo, anche se lo fa, è molto, molto più grande di quello. Perché capire qual è il traguardo di Dio ci porta a conoscere di più il cuore di Dio. E quello ci porta ad avere gioia e pace nella vita cristiana. Lo voglio ripetere quello, perché è importante. Quello che ci dà gioia nella vita cristiana è conoscere il cuore di Dio e il suo traguardo per noi. Con quello leggiamo insieme uno fra tantissimi brani che ci fanno vedere il cuore di Dio. La Bibbia è fatta, è piena di esempi del cuore di Dio per noi. Quindi trovate Esodo 19, ci troviamo nel terzo mese dopo che l'Eterno aveva liberato il popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto. Se ricordate, Dio aveva fatto grandi miracoli per liberare loro, le 10 piaghe. E ricordate l'ultima piaga, la decima e più terribile, dove l'angelo di Dio è entrato in ogni casa in tutto l'Egitto uccidendo il primogenito, ma Dio aveva comandato al suo popolo: uccidete un agnello per casa e con il suo sangue dipingete sugli stipiti il sangue. E quando l'angelo arriva per entrare in quella casa, vedendo il sangue, passerà oltre. Pasqua. Passerà oltre. Non entrerà in quella casa. E quell'agnello era un simbolo del vero agnello di Dio, Gesù Cristo, che quando il giudizio cade e si vede, quella persona è già morta in Cristo, il sangue è già sulla sua vita, è segnato, l'angelo della morte passerà oltre. E Dio ha stabilito che dovevano fare ogni anno un giorno mangiando l'agnello per ricordare quello, perché dovevano ricordare: ci serve il vero agnello di Dio, ci serve il vero agnello di Dio. Poi Dio ha guidato loro fuori, non le ha fatto entrare subito nella terra promessa, perché sapeva che non erano pronti per la guerra. Poi li ha portato all'orlo del Mar Rosso, ha guidato il faraone di voler seguirli, stavano dietro. Popolo terrorizzato, Dio mette la colonna fra loro e l'esercito, poi Dio apre il mare e loro attraversano sull'asciutto, miracolo, con un muro di acqua a destra e a sinistra, arrivano all'altro lato, l'esercito li segue in mezzo al mare, Dio chiude il mare, uccide l'esercito degli egiziani, mostrando al mondo la sua potenza e la sua cura per il suo popolo. Poi lì Dio ha guidato loro nel deserto, ha provveduto la manna, cibo miracoloso che è durato quanto? 40 anni. Ha provveduto anche delle quaglie, ha provveduto acqua dalla roccia, miracolosamente. E cosa impariamo nel Nuovo Testamento? La roccia era Gesù Cristo. Incredibile. Dio ha dato loro vittoria nella prima battaglia, che era contro la Malachiti, tutto dovuto a Dio. E leggendo tutto questo potremmo pensare tante cose, ma qual era il traguardo di Dio? E non spetta a noi indovinare, Dio ci dice. Abbiamo letto ieri mattina a colazione questo. Quindi trovate Esodo 19, leggo i primi 6 versetti, quello che abbiamo letto ieri nella lettura della mattina, e vediamo lo scopo di Dio. Quanto è importante per noi riconoscere il cuore di Dio per noi. Leggo. Nel terzo mese dall'uscita dal paese di Egitto, nello stesso giorno, essi giunsero al deserto del Sinai. Essendo partiti da Refidim, giunsero al deserto del Sinai e si accamparono nel deserto. Israele si accampò là, di fronte al monte. Poi Mosè salì verso Dio e l'Eterno lo chiamò dal monte dicendo: così dirai alla casa di Giacobbe e questo annuncerai ai figli di Israele. Voi avete visto ciò che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sulle ali d'aquila e vi ho condotto da me. Or dunque, se darete attentamente ascolto alla mia voce e osserverete il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia e sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Mi fermo lì. Avete visto? Voglio considerare quello che Dio comanda a Mosè di dire al popolo, nome suo. Dio dichiara prima che aveva portato loro sulle ali di aquila. Dio stava ricordando loro. E quanto è importante per noi ricordare della sua cura potente e perfetta per loro. Non si sono liberati da soli. Noi possiamo andare su nell'aria, cioè umanamente possiamo? No, ma Dio li ha portato con ali d'aquila, li ha portato Dio. Che questo è un ricordo io vi ho portato su ali di aquila. Io, Dio, non voi. Voi non vi siete liberati dall'Egitto. Voi non siete scappati dall'esercito del Faraone con qualche forza vostra. Sono stato io in tutto. E noi? Con la salvezza? Siamo salvati per merito nostro? Io ho scelto Dio? Così dice Dio. Gesù in Giovanni 6, nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. Romani 3, nessuno cerca Dio. Nessuno, se Dio non opera. Abbiamo fatto noi qualcosa per convincere Dio di salvarci? Ha visto in noi qualche merito? No, no, no. In alcun modo abbiamo meritato il perdono e la giustificazione? La nostra fedeltà? Che fedeltà? Assolutamente no. La nostra salvezza è un'opera di Dio. Dio ha operato quando eravamo senza forza, morti nei nostri peccati. Come gli israeliti non potevano fare nulla per liberarsi dalla schiavitù dell'Egitto, ma era Dio che ha portato loro sulle ali di aquila, così era Dio che ha portato noi dalle tenebre alla luce, come leggiamo Colossesi 1:13. Poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del Suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del Suo sangue, il perdono dei peccati. Dio ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre. Dio ci ha trasportati nel regno del Suo amato Figlio. Dio ci ha portati su ali di aquila, dalle tenebre alla luce. Romani 3:28. Noi dunque riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Siamo giustificati per la fede in quello che ha fatto Gesù, non per opere della legge che abbiamo ubbidito. Secondo Timoteo 1:9 spiega che la nostra salvezza è l'opera di Dio. Leggo. Dio che ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, non in base alle nostre opere, ma secondo il suo scopo e grazia che ci è stata data in Cristo Gesù prima dell'inizio dei tempi. Dio ci ha riscossi dalle tenebre, ci ha portati alla luce, Dio ci ha salvati secondo la sua opera, secondo la sua grazia, come aveva liberato gli israeliti dall'Egitto. Tutto opera di Dio. Torniamo in Esodo 19 per notare il motivo per cui Dio li aveva liberati. E questo è il punto centrale che ci ha colpito ieri, che abbiamo visto in tantissimi brani. Ed io prego che toccherà il tuo cuore oggi. 19:4. Voi avete visto ciò che ho fatto agli egiziani e come io vi ho portato sulle ali di aquila e vi ho condotto da me. Vi ho condotto da me. Fermiamo a comprendere questo. Lo scopo principale di Dio nell'aver liberato i sorelli dagli egiziani era per portare loro a Lui, per portare loro ad essere in rapporto con Lui. Cosa vuol dire? Gli israeliti, vediamo, erano pieni di peccati. Avevano ancora gli idoli dell'Egitto. Cosa avevano fatto sotto Monte Sinai mentre Mosè era sopra? Hanno fatto il vitello d'oro, hanno fornicato. Era un popolo pieno di peccato. Non li ha salvati perché erano bravi o buoni. Li ha salvati per scelta sua. Perché? Per portarli a Lui. Per essere in rapporto con Lui. Questo è incredibile. Il Santo, il Glorioso Dio vuole un rapporto diretto e personale con il suo popolo, con ognuno delle sue pecore. La salvezza non è solo non andare all'inferno, non è avere l'aiuto di Dio nel cammino sulla terra, anche se abbiamo Dio. La salvezza è essere in rapporto personale con Dio. Ma per essere in rapporto con Dio, devo ricordare chi è Dio. Cioè, non posso essere in rapporto con Dio se non so chi è Dio. Dio è Dio. Dio è santo. Non posso camminare nel peccato ed essere in un rapporto con Dio. Non si può, perché Dio è troppo santo. Ma nel suo grande amore, Dio ha provveduto un modo per noi di essere perdonati, giorno dopo giorno, per mezzo di Gesù Cristo. In quel modo possiamo sempre tornare ad essere in comunione con Dio. Cadiamo! Non solo 7 volte al giorno, ma 7 volte e 70 volte al giorno spesso. Ma in Cristo Gesù c'è perdono per stare in comunione con Dio. Allora, andando avanti in Esodo 19, voglio leggere 5, la prima parte di 6, e Dio spiega come restare in comunione con Lui. Leggo. Or dunque, se darete attentamente ascolto alla mia voce e osserverete il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Pensate a questo. Dio ci chiama a seguirlo attentamente. Questo non è un comandamento pesante. È assolutamente giusto. È l'unico modo di essere in rapporto con Dio. Pensate a un semplice ma debole paragone. Tutto è debole in confronto con Dio, ogni esempio. Ma se un uomo giovane, chiede al grande re di sposare sua figlia, la principessa, dovrebbe dare parola al padre, al re, di curare ed essere fedele alla figlia? Farebbe parte? O no? Ma certo, certo. Meno di quello, non è concepibile. Non è che posso sposare tuo figlio, grande re, però avrò altre donne, non sarò fedele, non la curerò. No. Se lui vuole sposare la figlia del re, devi accettare anche di curarla, di vivere come marito. E per essere in rapporto con Dio, dobbiamo dare attentamente ascolto alla sua voce e osservare il suo patto. Certamente. E questo è quello che Gesù dice. In Giovanni 10, 27-28, le mie pecore ascoltano la mia voce, ed io le conosco, ed esse mi seguono, ed io do loro la vita eterna, e non perderanno mai, e nessuno le rapperà dalla mia mano. È un parallelo. Stiamo leggendo in Esodo quello che Gesù dichiara in Giovanni. Quasi la stessa cosa. Le vere pecore, coloro che veramente hanno Dio, ascoltano attentamente la sua voce e osservano il suo patto, o come Gesù lo dichiara, lo seguono. Seguono la sua guida, seguono i suoi comandamenti, seguono i suoi principi. Questo è il frutto di avere un vero rapporto con Dio. Dio dichiara questo tramite Mosè agli Israeliti, e tramite Gesù a noi. E qual è il risultato? Qual è il risultato quando camminiamo in un vero rapporto con Dio e ascoltiamo la sua voce e lo seguiamo? Cosa succede a chi ascolta attentamente la voce del Signore e segue Lui, ovvero osserva il suo patto? Leggo di nuovo Esodo 19, 5, 6. Or dunque, se darete attentamente ascolto alla mia voce e osserverete il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia. E sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. chi ascolta attentamente la voce di Dio, che è uguale ad ascoltare Gesù, e noi ascoltiamo Gesù tramite la Bibbia, sarà il tesoro particolare di Dio fra tutti i popoli della terra. Che Dio ci aiuti a comprendere quello che abbiamo appena letto. Il mondo è pieno di popoli diversi, nazioni, gruppi etnici diversi, persone di lingue diverse, ma coloro, da ogni tribù, nazione e lingua, che appartengono a Dio, coloro che Dio salva, che vivono ascoltando e seguendo Dio, quelle persone, e solo quelle persone, diventano il tesoro particolare di Dio. Chi sei tu per Dio? Chi sei tu per Dio? Questa verità è così immensa che è impossibile afferrarla pienamente. Chi ascolta e segue Dio, che è la vita di un vero credente, diventa un tesoro particolare per Dio, un tesoro prezioso, un tesoro meraviglioso per Dio. Questo è troppo grande. Se qualcosa è un tesoro per te, se qualcosa è un tesoro per te, come tratti quel tesoro? Se è un tesoro, quanto cura hai per quel tesoro? Poco o tanto? Quanto è prezioso? Quanto premura? Quanto costanza? Se è veramente un tesoro per te, lo tratti in modo perfetto, in modo costante, in modo profondo, giusto? Se è veramente un tesoro per te. Se qualcosa è un tesoro particolare per te, vuol dire non solo un tesoro, ma un tesoro speciale, hai una cura immensa per quel tesoro. Ed è preziosissima per te. E noi siamo quello per Dio. Satana ci mette in testa che la vita cristiana è pesante e devo obbedire, sono comandamenti pesanti, non ce la faccio, sono caduto ancora, guardando sempre a me. Cosa sta dicendo Dio? Guarda a chi siete per me. Siete preziosi. Io so le parole, posso dirvi, non riesco a afferrare questo. Io sono prezioso per Dio. Dio conosce il mio cuore, conosce le mie cadute. E io sono prezioso a Dio. E tu sei prezioso a Dio. Tu sei un tesoro particolare per Dio. Nulla che potremo mai ottenere in questo mondo è minimamente paragonabile a questo. Che gli altri ci vedono bene è paragonabile a questo? Gli altri ci vedono bene è paragonabile ad essere un tesoro particolare a Dio? Qualcuno è più bravo di me? Ma tante persone sono più brave di me. Qualcuno fa questo meglio di me, quello meglio di me, ed io non valgo niente, dice la mia voce. Non valgo niente, sono un tesoro particolare per Dio. Io, tu, siamo tesori particolari per Dio. Perché? Perché? Perché abbiamo fatto? No. Io vi ho portato su ali di aquila. Non perché avete fatto voi. E cosa saremo? Leggo la prima parte di 6. E sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Chi cammina con Dio sarà parte di un regno di sacerdoti. Già nell'Antico Testamento Dio parla del fatto che coloro che seguono Dio veramente di cuore saranno un regno di sacerdoti. Incredibile. Noi siamo sacerdoti di Dio. Sacerdoti hanno accesso a Dio. Le persone fuori no. I sacerdoti hanno il privilegio di adorare Dio, di portare i sacrifici di lodi, di ringraziamenti a Dio. Troviamo questo più volte nel Nuovo Testamento. Leggo di questo privilegio in 1 Pietro 2,5 per primo. parlando di Cristo, accostandovi a Lui come a pietra vivente, rigettata dagli uomini, ma eletta e preziosa davanti a Dio, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire i sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Per mezzo di Gesù Cristo siamo un sacerdozio santo. Offriamo sacrifici spirituali che sono graditi a Dio. Che privilegio! Tu cerchi di essere visto bene dagli uomini? Che importa come gli uomini ti vedono? Tu fai parte di un sacerdozio santo per offrire offerte a Dio, graditi a Dio. Non cerchiamo la gloria degli uomini. Godiamo questo ruolo meraviglioso che abbiamo. Sempre in 1 Pietro 2, leggo 9 e 10. Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi, che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi, che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. In Cristo siamo un regale sacerdozio. Oh, che possiamo comprendere qualcosa del privilegio di questo. Regale, reale, ha a che fare con il re. Di natura, noi cerchiamo gloria dagli uomini. Vogliamo vederci bene. Vogliamo essere visti bene. Siamo gelosi di chi è più riconosciuto di noi. Di natura, questa è la nostra natura. Ma nulla nel mondo può darci il vero valore. Quanto vale quel valore? Non vale niente. Invece, in Cristo siamo un regale sacerdozio. Regale a che fare con il re. Siamo sacerdoti del re dei re. Noi apparteniamo al re, il vero re. Colui che è re per tutta l'eternità. Colui che è re su tutto e tutti. Siamo i suoi sacerdoti. Che immenso privilegio. Ed essere un sacerdote per il re è un ruolo privilegiato e speciale. E questo a coloro che sono in Cristo e ascoltano la sua voce e lo seguono. Poi dice il brano che siamo una gente santa. Una gente santa. La parola santa vuol dire separata per Dio. Riservato per l'uso esclusivo di Dio. È un ruolo estremamente privilegiato essere una gente santa. E in Cristo noi siamo quello per Dio. Fra tutti i popoli del mondo, noi che siamo in Cristo, siamo una gente, un popolo speciale riservato all'uso di Dio. 1 Pietro 1,9 dichiara che siamo un popolo acquistato a Dio. Siamo stati acquistati, comprati a caro prezzo. Quale prezzo? Leggo quello che Paolo ha detto agli anziani di Efeso in Atti 20, 28. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti i vescovi per pascere la Chiesa di Dio che Egli ha acquistata col proprio sangue. Anche qui Gesù è chiamato Dio. Dio, Egli ha acquistato la Chiesa col proprio sangue. Con quale prezzo tu sei stato comprato? Con quale prezzo? Quanto vali tu? Come potrebbero gli uomini darti valore? Tu cerchi valore dagli uomini. Voglio che ti vedano importante e di grande valore. Che valore più che il sangue di Cristo puoi avere? Sei stato comprato, acquistato tu con il sangue di Cristo. Quanto valore hai per
per Dio.
Efesini 1, 13, 14. Chi siamo per Dio? In Cristo. In Lui anche voi. Dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà, all'ode della sua gloria. Lo Spirito Santo è la garanzia della nostra eredità. Noi arriveremo alla piena redenzione perché siamo l'acquistata proprietà di Dio. Forse le persone nella tua vita non ti danno valore. Forse non ti senti amato dai tuoi genitori, dai tuoi coniugi, da altri. Che importa? Tu sei amato da Dio. Ti ha comprato. Ha dato lo Spirito Santo come sigillo per te. Per garantire la piena redenzione. Siamo stati acquistati con il sacrificio di Gesù Cristo. Quanto valore abbiamo per Dio? Chi si è pagato quel prezzo? Tu sei prezioso per Dio. Dio ti ha comprato a caro prezzo. Hai un valore infinito. Tu hai un valore infinito per Dio. Quanto vale Cristo? Quanto vale Cristo? Si può misurare? Cristo ha un valore limitato o illimitato? Dio ha pagato la vita del suo figlio per acquistarti. Quanto sei prezioso a Dio. E visto che Dio ha pagato quel prezzo, è possibile che Dio non completerà la sua opera? Romani 8:32. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Ti senti debole? Sei debole! Siamo deboli! Allora come arriveremo? Dio ha dato tutto e farà tutto lui. Ci ha dato lo Spirito Santo come caparra per guidarci, per fortificarci, per garantire la piena redenzione. Ci dà tutti i doni spirituali, ci dà la potenza del Signore Gesù che opera in noi, ci ha dato le sue preziose e potenti promesse. Egli conserva la nostra eredità e custodisce noi finché non arriviamo. Tutto questo perché siamo preziosi a Dio, perché ci ha acquistato. Tu sei più prezioso a Dio, una domanda ingannevole. Tu sei più prezioso a Dio quando cammini bene o quando cammini male? E la domanda è sbagliata. Non sei prezioso per Dio a causa del tuo cammino. Sei prezioso per Dio perché Dio ti ha scelto, ti ha comprato. Certo è importante seguire Cristo, certo, ma non sei prezioso per quello. Poi in Esodo 19:6 alla fine dice: e sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Abbiamo letto in Pietro una gente santa. Qui una nazione santa, un regno di sacerdoti, che immenso privilegio. Allora, Israele era una nazione santa? Da un certo punto di vista sì, da un certo punto di vista no. Era messo da parte per Dio? Sì. Hanno camminato bene? Di solito no. Qualche momento breve, quando c'era un buon re, hanno camminato bene. Ma quante volte hanno peccato contro Dio? Oggi non esiste nazione che segue Dio. Dio non ha un rapporto con nessuna nazione speciale, ha rapporti con persone. Ma noi non possiamo essere una nazione santa, ma possiamo essere una chiesa santa. Possiamo essere famiglie sante se scegliamo di camminare in Cristo. Possiamo essere persone, individui, santi, quello sì, quello sì. Beata la persona, beata la famiglia, beata la chiesa che cammina in santità, beata. Camminare in santità vuol dire camminare in comunione con Dio. In comunione con Dio. Camminare in santità vuol dire godere ricca e profonda comunione con Dio ogni giorno. Vuol dire essere ripieni dello Spirito Santo e frutto dello Spirito. Vuol dire avere una vita dimorando in Cristo che fa parte, che produce molto frutto, che dà senso alla vita. Allora io volevo solo condividere con voi la nostra lettura di ieri mattina. Abbiamo letto questo brano e ci siamo fermati. Dio ha fatto tutto quello per portarli a Lui. Dio vuole un rapporto con noi. Dio ci ha presi, ci ha comprati, ci ha acquistati, ci ha fatto un sacerdozio regale, un tesoro particolare. Tu, io, con le nostre cadute siamo un tesoro particolare per Dio? Aiutatemi a valutare. Ha senso preoccuparmi che altri sono più bravi di me? Che sono più amati di me? Che sono più riconosciuti di me? Ha senso aggravarmi di quello? Se io sono un tesoro particolare per Dio? Ha senso? Voglio incoraggiarci, ad aiutarci a vicenda, a ricordare chi siamo per Dio. Che cosa ha speso Dio per comprarci? Si capisce il valore di qualcosa in base a quanto uno è disposto a pagare per quella cosa, giusto? E quanto ha pagato Dio per acquistarci a caro prezzo, con il suo sangue. Tu sei parte di un tesoro particolare con Dio. Gesù conosce le sue pecore in modo generico o per nome? Per nome. Chiama ciascuno per nome. Dio non dice pecorelle, dice da nomi, da nomi, da nomi. Chiama ciascuno per nome. Tu sei un tesoro particolare per Dio. Perciò viviamo ascoltando attentamente la sua voce in ogni campo della vita e seguendolo, osservando attentamente il suo patto, seguendo quello che dice. Godiamo Cristo. Questa è la vita cristiana, che possiamo vedere quello. Lo scopo di leggere la Bibbia è riconoscere Dio e chi siamo per Dio. E poi tutto il resto arriva al suo posto. Preghiamo. Padre, ti ringrazio. Nella lettura quotidiana ci sono tesori dappertutto nella Bibbia, grandi, profondi tesori. E ti ringrazio, ti lodo per chi siamo noi per te. Noi siamo un tesoro particolare per te, una gente santa, un sacerdozio regale. Questo è incredibile perché tu ci hai acquistato con il sacrificio di Gesù Cristo. Ti lodo, ti ringrazio per questo, Padre, nulla che il mondo potrebbe mai offrirci è minimamente paragonabile. Aiutaci a trovare grande gioia in chi siamo per te. Aiutaci a ricordare che tu hai iniziato la tua opera. Tu ci porti sulle ali di aquila, dove non potremo mai arrivare per conto nostro, ci porti tu. Tu hai iniziato e tu completerai la tua grande opera in noi. Vogliamo ascoltarti attentamente, vogliamo osservare attentamente quello che dichiari, ma vogliamo riposarci nell'opera di Gesù Cristo. Grazie che ci ami così tanto. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.